La fine del canto ottavo dell'Inferno ci ha fatto pensare con energia a un sollecito intervento del messo celeste, e invece occorreranno altri 63 versi prima che Dante ripigli il già di Virgilio per dire finalmente venia e già venia. Questo ulteriore ricorso ad elementi attardanti è troppo evidente perché possiamo dubitare della sua funzione dottrinale e strutturale. Comincia la parte più dura del viaggio infernale e Dante tiene ad insistere sugli ostacoli che dobbiamo superare se vogliamo salvarci. Così si spiega, a non poca distanza, il recupero di parole tematiche come viltà, giusto al primo verso, paura al verso 13, sospetto nel senso ancora di paura, come già nel canto terzo, al verso 51. Pallore di viltà a Dante, che induce Virgilio a dominarsi, sì da far sparire il proprio pallore di diverso turbamento. Poi lo stupendo verso dell'attesa. Attento si fermò come uom che ascolta. E l'improvvisa reticenza, pur a noi converrà vincer la punga, per pugna, cominciò el, se non, tosto ricoperta, per dirla con Dante, da parole di suono sicuro, tal ne sofferse. E la palese impazienza, o quanto tarda me ch'altri qui giunga, per cui Dante torna a inclinare al peggio, e, proprio dunque in modo corrispondente al suo status conscienze, fa quella domanda così poco diretta, così positivamente generica. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado che sol per pena ha la speranza cionca? La risposta esplicativa di Virgilio è lunga quanto basta ad attardare ulteriormente l'arrivo del messo, che sarà addirittura preceduto da altri episodi inaspettati e poetici quanto importanti ai fini dottrinali strutturali. Come si può agevolmente discernere, tutto è costruito con sapientissimo calcolo. Parlando ancora di sé, mi par chiaro che Virgilio miri al preciso intento di convincere anzitutto Dante della validità del suo aiuto. Sta il fatto, vero è, dice, che io sono già stato qui un'altra volta e quindi ben so il cammin, però ti fa sicuro. Dandogli altro peso, possiamo ben accettare il commento del Porena, per il quale Virgilio parlerebbe qui per occupare e distrarre, ma non in qualche modo, come gli dice, Dante. Dopo la sconfitta di Dante, dopo il cedimento di Virgilio, questo di cui vi sto parlando è veramente, come ha mostrato il Fosler e ribadito il Marcazzan, il terzo atto di un lungo dramma, con il massimo di tensione nei rifinitissimi versi ove appaiono e poi si scatenano le tre furie. Però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto tre furie infernal di sangue tinte che membra femminine avieno e atto e con idre verdissime eran cinte. Serpentelle ceraste avean per crine onde le fiere tempie erano avvinte. Queste furie, che l'occhio di Dante folgora con segno nervoso, incidendo come nell'acciaio, potete pensare con me al pollaiolo, sono un esempio fra i più rappresentativi della dantesca facoltà di sintesi lirica operata sui testi antichi, Virgilio qui e Ovidio e soprattutto Stazio. Esse sono identificate da non pochi interpreti antichi e moderni coi rimorsi della coscienza. Meschine, cioè schiave di Proserpina, la regina dell'eterno pianto, nella terzina 46-48 fanno come un gruppo statuario. Questa è Megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro è a letto, Tesifone nel mezzo. E già Virgilio tace, come sopraffatto dallo spettacolo feroce. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto, battiensi a palme e gridavansi alto chi mi strinse al poeta per sospetto. «Venia Medusa, s'il farem di smalto!» dicevan tutte riguardando in giuso. «Mal non vengiammo in Teseo l'assalto!» Volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe del tornar mai suso. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse, e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancor non mi chiudessi. Le fitte allusioni mitologiche non impediscono di partecipare al motivo dominante, che è un forte sentimento di paura, e mi strinse il poeta per sospetto. La minaccia che la speranza dell'altezza si tramuti in una totale disperazione della salvezza. Venia Medusa, si il farem di smalto, di pietra. E ricordiamo almeno che Medusa, la minore delle tre gorgoni, secondo il mito faceva impietrare chi la guardava in faccia. Smalto, sta dunque, ripeto, per pietra. Ma ecco che Dante stesso, prima dell'episodio risolutivo, quarto momento del dramma, per nuovamente rifarci al Fosler, sembra darci una mano perché lo leggiamo come si deve, cioè badando al profondo senso religioso che i versi misteriosamente nascondono. O voi, che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. È questa, insomma, una terzina idealmente mediana, di necessario raccordo, in senso non solo didascalico. Si può dire che l'arrivo del messo celeste, ripetiamo l'intervento della grazia nella vicenda interiore, scuote le fondamenta stesse dell'essere, versi, per tirar dritto senza infamia, in cui è già l'ozono drammatico del tasso e, in un punto, il ritmo di certe ottave della pazzia di Orlando. E già avvenia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento, perché tremavano amendue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per le avverse ardori che fier la selva e senza alcun rattento li rami schianta, batte e porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere e i pastori. Vorrei sottolineare, prima di continuare la lettura di questa scena meravigliosa, che la fantasia dantesca si chiama attenzione, precisione. Sulla questione, sul piano generale della fantasia come attenzione, ricordo un bel saggio di Cristina Campo. Come attestato dai versi, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per le avverse ardori, dove la scienza meteorologica diventa poesia. E vedrete adesso le rane. Gli occhi mi sciolse e disse: or drizza il nervo del viso su per quella schiuma antica, per indi ove quel fummo è più acerbo. Come le rane innanzi alla nemica biscia per l'acqua si dileguan tutte, finché la terra ciascuna s'abbica, vid'io più di mille anime distrutte fuggir così. Dinanzi ad un calpasso passava Stige con le piante asciutte. Il paragone, tratto da una materia così concreta e umile, scrive il Sapegno, serve a portare ancor più sul piano della realtà anche la figura del messo celeste, senza toglierle la sua grandezza. Del resto, in questa grandezza non v'è nulla di propriamente mistico. È la figura di un potente che si muove in un mondo di cose reali e le domina, ma il suo intervento ha la massiccia realtà di una forza della natura scatenata, e anche i suoi gesti e gli affetti che le ispirano sono semplici ed umani, visti e ritratti con precisa concretezza plastica. Infatti, guardate, dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi che gli era da ciel messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno chi stessi queto ed inchinasse ad esso. Ai, quanto mi parea pien di disdegno! Venne alla porta e con una verghetta la perse, che non v'ebbe alcun ritegno. O cacciati del ciel gente dispetta! Cominciò elli in sull'orribil soglia. Ond'esta tracotanza in voi s'alletta? Perché recalcitrate a quella voglia a cui non può il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuta d'oglia. Chi giovane le fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda e non fe motto a noi, ma fe sembiante d'omo cui altra cura stringa e morda che quella di colui che gli è davante. E noi movemmo i piedi in ver la terra, sicuri appresso le parole sante. Per venire dall'insieme ad alcuni particolari, il verso 84, e sol di quell'angoscia parea lasso, ha nel mezzo una parola molto più ricca del primo significato che prende in questo luogo. Angoscia, nel senso di fastidio fisico, e si pensa alla miseria che non toccava Beatrice, e all'angoscia, all'affanno di dannati come Ciacco. E quale semplicità nel gesto così atteso e significante. Venne alla porta e con una verghetta la perse. Con una verghetta, quasi un piccolo scettro, commenta il Sapegno, ma a me piace pensare a una sorta di vincastro da villanello, anche perché mi torna a mente la cavalcantiana pastorella che con sua verghetta pasturava agnelli. Quanto alla naturalezza con cui accade il miracolo, vorrei spiegarla col tassesco «Cessa la pioggia al fine e torna il sole», che non è un verso soltanto descrittivo, come ben sanno i lettori della Gerusalemme. E ancora, l'inanità d'ogni sforzo di urtare contro la divina mente legislatrice, per dirla col vico, è espressa in un verso fatto per entrare direttamente, come proverbialmente, nella nostra coscienza. Che giova nelle fata dar di cozzo, nel fato, a cui è felicemente legato nel tono realistico il verso dedicato alla sconfitta di Cerbero, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Mentre nelle terzine risolutive 100-105 c'è come l'impazienza di tornare all'ampio loco, come abbiamo visto, via dalla strada lorda, per assolvere un compito certamente importante se stringe e morde il messo. E c'è la felice conseguenza psicomotoria della riacquistata sicurezza e fiducia, anche se la terra verso cui i poeti muovono i piedi è, come sappiamo dal canto precedente, una terra sconsolata. Codesta sicurezza è ribadita nel verso seguente, 106. Dentro li entrammo senza alcuna guerra, gioiosa conferma del ritegno alcuno opposto al messo poc'anzi. E si riverbera nel modo con cui Dante può tornare a guardare, torno torno, come io fui dentro, l'occhio intorno invio, e misurare la terra desolata, e veggio ad ogni man grande campagna, e riudire lamenti per ogni dove, piena di duolo e di tormento rio. Continua così l'esplorazione del negativo. E poiché la grande campagna è sparsa da velli, l'occhio mentale del poeta corre a sepolcreti che fan pensare a morti in guerra, di Arl e di Pola, per rilevare presto il più d'amaro, di crudele, che offre la vista della necropoli infernale, le cui tombe sono sparse di fiamme e così accese che nessuna arte di fabbro richiede che il ferro sia più rovente per poterlo lavorare. Siccome ad Arli, ove rodano stagna, siccome a Pola, presso del Carnaro, chi taglia chiude i suoi termini bagna, fanno i sepulcri tutti il loco varo, così facevan quivi d'ogni parte, salvo che il modo v'era più amaro, che tra gli avelli fiamme erano sparte, per le quali eran sì del tutto accesi che ferro più non chiede, ver un'arte. Ora sappiamo che il duolo, il tormentorio, i duri lamenti sono tanto più udibili perché i coperchi degli avelli sono sospesi, cioè alzati, puntellati. Non resta che chiedere a Virgilio, quai son quelle genti che, seppellite dentro da quell'arche, si fan sentir con li sospir dolenti? Qui sono gli eretici, informa Virgilio, coi lor seguaci d'ogni setta, e molto più che non credi son le tombe carche. E aggiunge che a ogni setta è assegnata una tomba, simile qui con simile è sepolto, e i sepolcri, i monumenti, sono più o meno ardenti a seconda della gravità dell'eresia. Gioverà rammentare che lassù nel mondo gli eretici erano mandati a rogo. Negli ultimi due versi del canto, e poi ch'alla man destra si fu volto, passammo tra i martiri e le alti spaldi sono le mura di dite, più che baldanza c'è probabilmente il vivo desiderio, se non già qui l'intento preciso, di incontrare un di quei degni, come aveva detto, di cui aveva chiesto notizia a Ciacco.